Basilicata Cultura, per una storia del convento di San Francesco a Miglionico. Quarta parte. Il monastero e la chiesa tra arte, restauri e devastazioni. Il convento francescano di Miglionico si sviluppa su quattro livelli, uno di questi seminterrato. La facciata del municipio è affiancata a quella della chiesa. Recenti e discutibilissimi lavori di restauro proprio di quest'ultimo edificio, tutt'uno appunto col fabbricato, che appare chiaramente edificati in momenti diversi, giuste le raffigurazioni pittoriche e documentarie in nostro possesso, hanno permesso di puntualizzare gli studi, di fare nuove interessanti scoperte e di comprendere maggiormente la vita monastica da più di un secolo scomparsa. Esternamente il prospetto si disegna a salienti. Il paramento murario è stato portato a vista, evidenziando la tecnica costruttiva e le modificazioni nei secoli. Appare scandito da strette finestre laterali arcuate e tompagnate in epoca imprecisabile. Un finestrone rettangolare anch'esso murato in asse con il semplice portale e due aperture quadrangolari nell'alto protette da inferriate che assicurano la luce all'interno, con ulteriori finestroni che corrono per l'intera lunghezza dell'aula sfruttando il divario laterale delle altezze tra i due corpi del fabbricato. Una statua a tutto tondo in pietra tenera con un San Francesco a figura intera. È in una nicchia nella sommità ed è sovrastata all'incrocio degli spioventi esternamente da una Madonna in trono col bambino che, curiosamente essendo acefala da non molti anni, si ritrova ad avere una testa d'angelo al posto dell'originale, non distinguibile naturalmente per l'evidente distanza dall'osservatore. L'interno dell'edificio ha due navate, una maggiore con volta a botte lunettata e una navatella laterale con volta a crociera. Svela la semplicità dell'edilizia francescana già affermata dal Concilio Lateranense IV. Eliminate le sovrastrutture che rivestivano i pilastri di separazione fra le diverse aree, si è proceduto a rifare gli intonaci. Nella zona absidale e propriamente sul muro che raccorda l'area presbiteriale alla modesta sacrestia attuale è ricomparsa ai piedi di un affresco con una figura umana anch'essa lacunosa, anzi propriamente persa, per più di tre quarti la dicitura Colangelo de Ie 1512. Tale datazione ci trasmette un dato temporale preciso di un luogo di culto cristiano decorato sicuramente nei suoi punti più essenziali per la liturgia ad affresco, forse un vero e proprio ciclo con raffigurazioni di santi per via di una statuaria lignea o pietracea ancora inesistente. La figura della quale si apprezzano un piede in un calzare e la lunga veste mossa è immediata, fresca, di un linguaggio pittorico non colto. Lo dimostrano puntualmente anche le decorazioni pittoriche, anche se più tarde, che corrono sulle due semicolonne su cui grava il peso dell'arcone a tutto sesto. Venute alla luce dopo la decisione tardiva di portare l'aula chiesastica alle sue primitive dimensioni, abbattendo un posticcio altare novecentesco e una tompagnatura che era servita a creare una centralità al gruppo scultoreo ligneo del Cristo crocifisso, della Vergine addolorata e di San Francesco all'indomani dell'ultima soppressione. Per inciso, a tal proposito, tornerà pratico ricordare a dover di cronaca che la scelta di quest'ultimo abbattimento seguì percorsi tormentati e indecisioni che incisero sulle spese e sulla durata dei lavori. tutti disagi questi che furono risarciti, almeno in parte, da una nuova più accettabile immagine organica dell'aula chiesastica. Nessuno poteva naturalmente immaginare che il materiale di riempimento usato per erigere l'altare era costituito da frammenti in pietra di vecchie edicole, da due volti felini regi mensa perfettamente conservati, da cornici, da conci modellati e scolpiti e da una preziosa Madonna in pietra, purtroppo acefala, con le mani monche, inginocchiata, di dimensioni quasi naturali, da me identificata in una vergine da presepe in pietra, pendant di San Giuseppe conservato oggi nella matrice, del quale peraltro si è fatto menzione in precedenza. Assegnabile il gruppo al colto scultore pugliese Paolo Catalano da Cassano. Non è da escludere che procedendo per anastilosi si potranno ricomporre con i vari frammenti molteplici figure architettoniche. Oltre dunque ad aprire lo spazio restituendo le proporzioni al tutto, l'abbattimento ha permesso di riportare in luce un lacerto di pavimento a piccole formelle esagonali che sarebbero potuto servire, sic, d'esempio per la scelta di nuovo rivestimento. Sono pure splendidamente ricomparse integre due semicolonne, come dettosi, appunto decorate policromamente con motivi floreali, semicolonne che sorreggono l'arcone a tutto sesto o arco trionfale, tipico in costruzioni di questo genere. Proprio lo spazio recuperato, un tempo isolato dalla chiesa e servito per molti anni da aula scolastica con accesso dal chiostro, era destinatario non solo al coro in legno, dei cui stalli non si hanno notizie, ma ad una decorazione ad affresco che corre tuttora su tutte le superfici. Sono leggibili parzialmente un San Michele e una Giuditta con la testa di Oloferne, occultata quasi per intero sotto spessi strati di intonaco. Il vano che denota la sua vetustà, di certo molto antecedente alla fondazione del convento stesso, è un ambiente slanciato, contraddistinto da una poderosa volta a crociera costolonata. Sul calpestio di tale ambiente sono ricomparse ben quattro botole di accesso alle sepolture comuni dei frati, con pietre tombali disposte su due ordini, rispettivamente di tre e di una, più un'ulteriore sepoltura, come dichiaratosi, in prossimità dell'accesso al campanile e riferibile ad un membro della famiglia Salluce. Sotto una di queste aperture, la più centrale in corrispondenza dell'arco, si è scoperta l'inumazione più importante di questo plesso allo stato attuale delle conoscenze, e cioè la tomba del padre Eufemio da Miglionico, 1576-1648, del quale si parlerà in seguito. I seppellimenti continuavano anche sulla zona del posticcio altare abbattuto in prossimità di un armadio reliquiario con sportelli in legno a muro, dove è stato riesumato un intero gruppo parentale. Di questa teca reliquiario appena detta è da riferirsi che costituisce un classico esempio seicentesco decorativo, tipico da un certo periodo in poi in queste spoglie strutture architettoniche. Due ante divise rispettivamente in sei riquadrature, dipinte con vasi ansati colmi di fiori, costituiscono gli sportelli dell'armadio. E tutto intorno all'insieme una ricca cornice a foglie e volute che racchiude elegantemente lo stipo. Stipo che un tempo prevedeva nel basso come completamento un paliotto, ora parte integrante del polittico del Cima, da Conegliano. Erano custodite in tale manufatto preziosi reliquiari di santi in forma di braccia in legno dorato, San Giustino, San Celso, San Giocondo, San Basilio, San Nazario, San Mauro, San Lucidio e Santa Candida. Erano stipati inoltre un Ecce Homo, opera di frate umile da Petralia, e altre statuette, sei-settecentesche trafugate negli anni 70. Nella fonte manoscritta Inventario delle sacrestie della parrocchia di Santa Maria delle Grazie Mater Domini, capitoli di Sant'Antonio 1814-1867, si trova riportato in merito al grande armadio reliquiario quanto segue. Per interessamento di frate Eufemio da Miglionico, provinciale della Osservanza, nell'anno 1620-1622 i padri Cappuccini, fra Ilario da Montalbano e fra Girolamo da Ostigliano, trovandosi nella vacchetta di Grottola, seguirono per il monastero di Miglionico e per la chiesa del Purgatorio il coro, la cantoria, l'armadio delle sacre reliquie per la modesta spesata di 1000 grana. Superfluo evidenziare che i due frati francescani artisti si firmano sulla base d'appoggio di un reliquiario ligneo e sono presenti con le loro opere anche presso altri comuni, Rivello, Tricarico, Sant'Arcangelo, eccetera, e sempre in contesti monastici, mettendo a fuoco con la loro arte un programma post-tridentino di divulgazione artistica religiosa, basato sulla semplicità delle forme e che difficilmente rinuncia all'imbarocchimento, all'armonia degli insiemi, all'immediatezza del messaggio e dunque alla comprensibile leggibilità. Sempre a proposito di sepolture, è da rilevare altresì che nella navata laterale è ricomparsa da tempo una scalea che conduce in altri ambienti sotterranei già profanati nel corso del Novecento, in concomitanza di lavori per il rifacimento pavimentale. Nel fondo, per rimanere in argomento, sotto il primo altare, in continuità di uno stemma a muro della famiglia De Novellis, è rimasto da indagare un ulteriore sepolcreto contenente le ossa dei membri di tale illustre famiglia, cara ai San Severino e vicina ai Revertera, con i suoi notai, i suoi ecclesiastici, i suoi baroni. Altre opere d'arte degne di menzione sono rappresentate senza dubbio da una ricca statuaria, 7-800, in condizioni di forte degrado che necessiterebbe quantomeno di un intervento mirato di disinfestazione da insetti xilofagi e di un altare di legno intagliato tardo 600, contraddistinto da una tela raffigurante la morte di San Giuseppe. L'altare dei De Novellis, precitato, oggi dedicato a San Pasquale Bailon, un frate minore spagnolo canonizzato da Alessandro VIII nel 1690, è l'unico ad aver conservato un minimo di decorazione in stucco. Non mancano altri reliquiari di forme diverse che ornavano le mense prima della sconsacrazione dell'edificio, come pure ulteriori tele, tra le quali una verifica del cadavere di San Francesco del pittore Girolamo Todisco di Abriola, datato 1618. Per quel che concerne il plesso conventuale, invece, c'è da dire che la compromissione delle strutture portanti è evidente a chi ne ricompone il perimetro esterno. Nel chiostro, scandito da arcate a tutto sesto e cisterna per la raccolta delle acque piovane nel mezzo, il cui accesso arcuato in lastra tufacea arabescata si apre di fianco all'entrata chiesastica. Gli affreschi databili al pieno 600 riaffiorano a tratti, non riemergendo affatto in alcuni casi, poiché caduti o compromessi irrimediabilmente sotto pesanti stratificazioni di intonaco e cemento. La committenza della decorazione è assegnabile a importanti casate del luogo, come sembrano confermare gli stemmi che spuntano negli angoli delle raffigurazioni più leggibili. Le scene che si dispiegano sul muro perimetrale della chiesa e sulle altre tre ali chiuse del cortile, non escludendo le volte, trattano nella maggior parte della vita del santo e eponimo del plesso e ci trasmettono istantanei discorsi, in tondi di raccordo fra le raffigurazioni di una miglionico vecchia di quasi 5 secoli. L'umidità di risalita e la caduta completa di intere porzioni di muro, dovute a profonde lacerazioni del tessuto connettivo tra le pietre, hanno agevolato l'alterazione degli strati pittorici. Tale quadro, informativo e particolare, riflette più in generale le condizioni del complesso nella sua interezza, che presenta un forte degrado strutturale. Agenti atmosferici, sfregi, incuria, deterioramento dei materiali, movimenti franosi sul lato più vetusto dell'edificio hanno fatto negli ultimi anni precipitare seriamente la situazione di controllo. Non si contano i cedimenti interni, addirittura di un'intera volta a crociera. Il fenomeno fessurativo è esteso per tutti gli ambienti e a ogni piano, persino in chiave agli archi. Le puntellature sono distribuite dappertutto e l'ala a ridosso del declivio nella zona settentrionale, non ricoperta da intonaco e innalzata in pietrame locale, è interessata da serissimi problemi di saldezza legata a smottamenti. Una frana in atto insiste appunto sul versante ed ha raggiunto ampiamente il perimetro del plesso. Questo quadro di instabilità statica delle strutture di elevazione ha spinto il genio civile a commissionare nel 1989 l'erezione di 2 contrafforti in tufo da addossarsi alla parete più alta. Anche in seguito ad un crollo di una volta al primo piano con conseguente aumento dei carichi sul movimento franoso. A questo si è aggiunto lo stato di degrado dei materiali da costruzione dovuto agli agenti atmosferici e alla mancanza di manutenzione, come la depurazione dei pluviali o l'estirpazione della vegetazione selvaggia e in ultimo al dilavamento della malta connettiva. Nonostante le denunce a mezzo stampa, il severo giudizio dell'opinione pubblica, gli inevitabili vaniloqui, mai si è visto un intervento di imboschimento del tratto franoso per arginare almeno una problematica, oppure interventi di infiltrazione per il fissaggio degli intonaci degli affreschi, o azioni di fermatura del colore e consolidamento, o di velinatura di protezione. Sempre per eludere la perdita del ciclo pittorico, come pure mai stata utilizzata la malta di coccio pesto per l'umidità di risalita e la capillarità, e mai adottata una radicale estirpazione, come dicevasi, di rovi e piante selvagge che fanno accrescere la disgregazione sulle murature. Resti naturalmente da monito per qualsiasi intervento e per tutti. Nova erigere, vetera servare. Figure di religiosi illustri ed eventi degni di nota che interessano il convento. Dei tanti religiosi che umilmente vestirono le lane di San Francesco e vissero nel convento di Miglionico, spicca la singolare figura di padre Eufemio 1576-1648. Al secolo Giovanni Antonio Matera di Marcantonio e Rosella Loporco. Fu costui un frate minore riformato e il suo discepolo fra Girolamo da Pisticci, autore di una biografia dello stesso stampata in Napoli nel 1666, ci informa che fu custode della riformata provincia di Basilicata nel 1610. E inoltre che fu dotto teologo e di santa vita, predicatore mirabile in Roma, in Germania, nel Trentino, nel Veneziano, Mantovano, Firenze e altre città d'Italia. Fu venerato da principi e signori grandi e onorato col nome di Padre Santo e Dotto. Nella breve enarrazione della fondazione di questa riforma di Basilicata e della vita e della morte di tutti gli frati di quella, manoscritto cominciato nel 1593, leggiamo di Eufemio che era tenuto in grandissima venerazione per la sua buona vita, chiamato da molte terre per loro consolazione spirituale, e si facevano confessioni e comunioni quasi generali, incitati dai suoi sermoni. Proprio i recenti lavori di restauro della chiesa conventuale, come dettosi, hanno permesso di rintracciarne la sepoltura e l'emozione di ritrovarsi con quel che restava del suo abito mortale, consumato dai secoli, mi ha riportato al giorno della sua morte, descritto nelle Croniche della Riforma di Basilicata del 1683, con queste toccanti parole: «Restando quello, non più afflitto ma felice, cadavere tutto riguardevole e precise nella faccia appariva bello, rubicondo, ridente, fresco e trattabile, come se dormisse». A sì devoto spettacolo fu tanto grande il concorso del popolo che bramava vederlo, toccarlo, baciarlo e avere per divozione reliquia di lui, che il capitano di detta terra con suoi, insieme con i frati di quel convento, furono necessitati fare grandissima forza per difenderlo, poiché chi gli toccava per divozione gli capelli e chi l'abito, del quale era restato mezzo nudo, e se non si faceva forza grandissima, sarebbe quel corpo resta o spetazzato, giacché stavano alcuni fra gli altri con gli coltelli in mano per tagliargli anco con gli capelli ed abito la carne e precise le dita. Quel fortunato corpo fu riposto in una cassa di legno e nella medesima chiesa di quel convento, nella sepoltura comune dei frati sepolto, ove fin al presente di si trova. A lui si deve l'istituzione della giornata penitenziale e della processione della sacra immagine del Cristo in croce, il 3 maggio di ogni anno. Altri frati da richiamare alla mente furono un omonimo padre Eufemio, ministro provinciale, nel 1678, un padre Serafino, la cui effigie, affrescata, vedevasi ritratta in un tondo nel chiostro del convento di Sant'Antonio di Tricarico, dove si leggono tuttora le seguenti parole: 1591 ADRPF Serafinus Amilionico Predicator et Minister Provincialis. Un padre Rufino, ministro provinciale nell'anno 1574, un padre Paolo, presidente del Monte Sion e decano di Gerusalemme, dove morì in concetto di santità nel 1691. Un padre Benigno, predicatore generale, morto nel 1713. Un padre Michele, commissario provinciale, e un padre Giuseppe Guerra, riformato, e padre della provincia, morto nel 1809. Il predetto padre Rufino da Milionico è il destinatario, tra l'altro, di una bolla di Gregorio XIII intitolata «Piis Fidelium», datata 1 maggio 1574. La motivazione della bolla è rintracciabile in una richiesta dello stesso ministro provinciale milionichese. I cittadini e il comune di Maratea avevano donato ai frati, alla sua santa persona, un terreno dove edificare un convento. E la donazione era stata confermata e testimoniata dall'ordinario della diocesi di Cassano Ionico, sempre in territorio di Maratea. La bolla prescriveva al padre Rufino e ai frati di accettare il lascito con la facoltà di edificare, e il monastero innalzato, per volontà comune, fu dedicato a Santa Maria della Consolazione.